Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Dopo una settimana di pausa più o meno forzata, ritorniamo con il nostro podcast 20 minuti a settimana con un ospite intorno ad un tema più o meno tecnologico. Io sono Antonio Sofi, questa è BoggioOnline.com. Prima di presentarvi l'ospite di questa settimana, facciamo sentire la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di bit, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci qui, rieccoci con Quinta di Copertina. Dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, c'è Giuseppe Civati. Ciao Giuseppe.
Ciao Antonio, ciao a tutti.
Giuseppe Civati, 34 anni, un PhD in filosofia a Milano, consigliere regionale del PD in Lombardia dal 2005, se non ho letto male, e tiene un blog da prima, dal 2004, civati.splinder.com, e in parte come blogger, in parte come politico, qui con noi questa settimana. Intanto da un bel po' che hai il blog, che quindi frequenti la rete.
Sì, sono stato uno dei primi ad utilizzare questo strumento. Tieni conto che quando si dice uno dei primi in politica vuol dire uno degli ultimi nella società, perché in realtà moltissimi avevano già optato per questo strumento. Mi piaceva all'inizio soprattutto questo tono diaristico per raccontare cose non sempre facili da trasmettere al piccolo, medio, grande pubblico. Tieni conto che io ho appena finito di scrivere un post su un inceneritore, per cui non sempre è facile poi intercettare l'interesse o comunque la curiosità delle persone che navigano su internet. Credo invece che scaldare un po' la comunicazione, renderla un po' più semplice, più immediata, anche con un linguaggio un po' più familiare, possa essere uno strumento tra i tanti. Insomma, non credo che sia l'unico né quello definitivo, ma uno assolutamente dei migliori possibili.
Negli ultimi giorni si è parlato abbastanza di te, diciamo come eufemismo, e giusto per raccontarlo anche a chi ci ascolta, è successo che si è dimesso Veltroni da segretario del PD e ci sono stati un paio di giorni di interregno in preparazione dell'Assemblea Costituente, in cui il primo, diciamo, segnale curioso, ovviamente intercettato da molti, è che dopo dei sondaggi di Repubblica e del Corriere, che ovviamente si sono scatenati cercando di chiedere con la valenza che sappiamo non essere scientifica, chi volesse il popolo del PD essere il nuovo segretario, e in uno di questi sondaggi, se non sbaglio quello dell'Espresso, tu eri il primo, per cui ci sono stati alcuni che non ti conoscevano che hanno cominciato a chiedersi chi è questo Giuseppe Civati. Tu come l'hai letta questa cosa?
Ma mi ha divertito molto, devo dirti la verità, perché ha lusingato il narcisismo che è in ognuno di noi, dopodiché non credo che abbia un reale significato politico, se non forse il segnale che ci vuole qualcosa di diverso dal solito, perché la sfida alla fine era tra me e Bersani e un nome nuovo che alla fine non giocava evidentemente a favore dell'establishment attuale. Per cui ecco, questa era sicuramente l'indicazione che veniva da tutti i sondaggi di quei giorni. Franceschini era tra l'altro nelle ultime posizioni, poverino, ha dovuto recuperare nel corso della settimana, anche grazie al fatto che è diventato lui davvero segretario del partito. La cosa più curiosa di tutte, però, fammela dire, è che il sondaggio alla fine l'ha vinto Romano Prodi, per cui davvero c'è uno stato di confusione ad altissimi livelli da parte delle persone, che gli elettori o i militanti che si riconoscono nel PD. Non c'è più un'indicazione univoca, e questo credo che sia un elemento di grande interesse, soprattutto perché questi sondaggi, così torno al punto che mi proponevi iniziando, si sono svolti sulla rete, dove questo pluralismo, questa multipolarità è molto forte, molto più forte che nel sistema dell'informazione tradizionale e nella politica italiana, che è come noto unilaterale. Per cui questa forse è la lettura più interessante che possiamo trarne.
Tu dici pluralismo, multipolarità, questo nome nuovo che vinceva tutti i sondaggi ovviamente è saltato agli occhi di molti, che molti hanno anche commentato di una sorta di bastian contrarismo di default della gente che sta sul web, insomma, un essere critici a prescindere. Non è la tua lettura, se ho capito bene, a questo punto?
Io la trovo una lettura sconvolgentemente arretrata, antimoderna, preoccupante. Purtroppo devo segnalare, e lo dico io senza polemica, mentre le dichiarazioni loro erano molto polemiche, da parte di grandi esponenti del PD. Io ho sentito parole inconcepibili da parte di Bersani, dello stesso Franceschini, che a un certo punto ha detto: ah, no, è passata l'epoca e quei giorni che tu richiamavi dei blogger della rete, adesso questa è la democrazia, decidiamo noi. Insomma, francamente mi sembra una lettura veramente preoccupante, soprattutto per quanto riguarda il fraintendimento di che cos'è la rete, dove certo si sfoga la rabbia, dove è immediata la relazione, ti pare di poter scrivere direttamente ai leader nazionali e lo segnalo, non ti risponde mai nessuno, o rarissimamente. Veltroni aveva l'abitudine almeno di leggere le lettere ai comizi, che sembrava un modo per cercare una relazione con chi gli scriveva qualcosa da casa. Però oltre a questo c'è una componente di informazione libera, di dibattito, di approfondimento delle questioni politiche, che è davvero una ricchezza per un partito democratico che vive in un sistema come il nostro, nel quale l'avversario, come noto, ormai è una giaculatoria dire che Berlusconi ha 3 televisioni, poi controlla anche la RAI, poi ha la carta stampata, poi insomma ha dei riflessi culturali dalla sua parte. L'unico posto dove lui fa fatica è quello nel mondo del web, dove peraltro ha fatto molti investimenti, perché l'uomo è tutt'altro che sprovveduto, non ha la stessa nostra lettura, diciamo, arretrata sui mezzi di comunicazione, e sul web noi possiamo costruire un pezzo di organizzazione politica, quantomeno di dibattito. E poi ci vuole rispetto, perché ci sono persone che dedicano del tempo e dedicano anche le loro competenze per mettere in relazione con gli altri, per cui davvero, insomma, non c'è una, io non vedo, tra l'altro citavo sull'Unità in un pezzo uscito negli scorsi giorni, il fatto che spesso coincida la figura del blogger con quella del coordinatore di circolo. Citavo Marta Meo, Andrea Mollica, che sono due nuovi giovani blogger molto bravi, che fanno il coordinatore del circolo a Venezia nel caso di Marta, e addirittura a Luino sul Lago Maggiore, quindi la provincia del nord più profonda, l'ottimo Andrea Mollica. Tutto il resto è un po' noioso, francamente, fa parte di uno schema culturale che ci condanna alla sconfitta puntualmente.
Peraltro tu citavi Marta Meo, blogger, e oltre le cariche appunto di dentro il partito, se non sbaglio è l'ultima intervistata di una serie di interviste su La Repubblica, che ti ha visto esordire in realtà l'esordio di questa serie di interviste ai giovani del PD di Curzio Maltese è stata a te, dalla quale appunto in questi 10 giorni che tu hai definito i 10 giorni che non mi hanno cambiato la vita sul tuo blog, e c'è una frase appunto per quanto riguarda quello di cui stavamo parlando che è rimbalzata un po' e che forse ha provocato anche un po' di risposte che tu già citavi, ed è proprio sui blog. Parlando appunto di far politica coi blog, per la mia generazione l'unico modo di fare ancora politica che dovremmo fare, andare in sezione a Milano, la sede del PD non c'è neppure. Però mi sembra che in parte hai smentito questa affermazione.
No, l'ho precisata, in realtà poi è chiaro che l'intervista era interesse dell'intervistatore del giornale, credo far risaltare più le differenze che gli elementi di vicinanza tra, no, chi aveva preso una posizione molto ferma e molto netta e molto minoritaria a Roma e chi invece si trova attualmente a dirigere il partito, parlo ovviamente dell'Assemblea Nazionale. La precisazione va nella direzione di spiegare, come dicevo prima, che questo schema lo vedono solo quelli che non capiscono le cose, ma in realtà c'è un bisogno di comunicazione, di coinvolgimento politico che purtroppo, ma questo lo sappiamo da decenni, fa un po' ridere doverlo ripetere oggi, non è corrisposto o rappresentato semplicemente da parte dei circoli di organizzazione tradizionale di partito. Posso anche aggiungere, così peggioro le cose e aggiungo la lista dei nemici, io ho un Facebook all'incontrario in questo periodo, diciamo il libro delle persone che mi vogliono male, però devono sapere anche gli organizzatori nuovi e antichi di questo partito o dei partiti precedenti che noi abbiamo un grave problema organizzativo, perché di questo si tratta, a cui ovviamente si sostituiscono mezzi più o meno legittimi e la rete sopperisce a una mancanza. Quando un circolo non è mai coinvolto, un elettore non è mai interpellato, noi pensiamo, discutiamo spesso sulla rete di questioni molto radicali, no? Molto drammatiche, penso al testamento biologico, penso alla vicenda della crisi, e non sono solo blogger, perché la voce.info è un sito più o meno istituzionale, fa un lavoro egregio di informazione libera, accademica e nello stesso tempo molto facile da consultare. Tutti questi temi francamente non vengono discussi nel partito, non è che li discute la rete, perché ci sono dei perfidi blogger che si aggirano nel nottetempo per creare problemi ai nostri dirigenti nazionali, per cui le cose sono molto più complicate. E io parlavo di un caso, quello di Milano, una grande città nella quale i circoli ci sono, ma una sede riconoscibile del PD non c'era. Noi, scherzando, tempo fa proponevamo una campagna del vado a vivere da solo del Partito Democratico, cioè di trovare una casa nuova che non fosse la sede antica dei DS o quella della Margherita, che segnalo essere un primo piano con sottoscala, diciamo, perché attualmente siamo messi così a Milano, abbiamo una sede regionale di questo tipo, ma una sede in cui fare dibattito, cultura, informazione, in cui magari anche accendere la miccia di un confronto tra chi vive la politica da fuori e quindi inevitabilmente va su internet. Del resto, quando cerchiamo un ristorante andiamo su internet, non si capisce perché non dovremmo farlo per la politica, e invece chi è abituato a una forma più tradizionale. Scopriremmo, Antonio, tantissime analogie, e chi non le riconosce forse non ha capito che sono gli strumenti che qualificano la proposta politica, nello stesso tempo che possono modificarla e renderla più attraente e più efficace.
A proposito di questo, avendo e seguendo, curando un blog da così tanto tempo, credo che in parte, come dicevi, ti cambia anche il modo di pensare e quindi inevitabilmente anche di fare quello che facciamo nella vita o di fare politica, perché no. In che cosa ti ha cambiato? Se tu dovessi dire in quali tratti del tuo modo di fare politica ti ha cambiato il confronto quotidiano con il web?
Ma la cosa non è demagogia dire che la cosa più importante sono i commenti, o comunque la necessità di presentarsi sapendo che immediatamente dopo, anche qualche secondo, qualche minuto, qualcuno può dire il contrario, e quindi devi essere pronto a motivare quello che dici. Per cui, se è vero che la comunicazione su internet è rapidissima, perché rispetto a un comunicato stampa hai 10 secondi per metterlo online, però devi sapere che, come dire, devi raffinarla, devi precisarla, e a scanso di equivoci, di fraintendimenti, e quindi è anche davvero una palestra. Pensiamo all'abitudine a dichiarare e a pontificare del tipica della politica italiana, un blogger impara a essere più, magari più duro, ma nello stesso tempo più accorto. E poi ovviamente l'aspetto, come dire, dell'essere commentabili, significa che uno può precisare strada facendo la propria posizione, può uscire in modo molto netto su una questione, poi rendersi conto che con il contributo delle persone che scrivono questa posizione può cambiare. Non credo che sia un fatto disdicevole, anzi è un modo per rappresentare le sensibilità, ovviamente di un numero di persone che varia, insomma si parte con 10, 50, 100 visite, si arriva a volte ad averne qualche migliaio, però l'importante è sapere che se si prende posizione sulla sicurezza, poi ci sono tanti elettori, amici o nemici, che possono lasciarti una firma pro o contro, oppure spiegarti che stai dicendo una cretinata.
Ho visto che hai citato, sicuramente hai letto la recentissima mappa di Il Vodiamanti su Repubblica, in cui faceva un'analisi impietosa su l'elettorato del PD rispetto appunto alle ultime elezioni, e in previsione delle europee raccontava come è possibile un 30% della base del PD che oggi si dice astensionista, agnostica o molto incerta di rivotarla, e poi faceva una specie di descrizione anche abbastanza approfondita delle caratteristiche di questa base agnostica. Appaiono elettori consapevoli, istruiti, politicamente coinvolti, si collocano più a sinistra, sono laici e tolleranti, eccetera eccetera. Mi sembrava mancasse un riferimento all'uso, diciamo, delle nuove tecnologie, ma io ci ho letto anche questo, cioè nel profilo di queste persone ci ho letto anche le persone che magari usavano di più il web, no?
Ma sì, io sono d'accordissimo con te, e le trovo sempre puntuali le riflessioni di Diamanti, soprattutto nella parte analitica più che poi nella proposta, che poi compete forse ad altri. L'impressione è la stessa, anche se devo dire che dobbiamo uscire anche dal cliché secondo il quale su internet ci vanno solo appunto quelli col dottorato di ricerca, perché in realtà poi io ho tantissimi amici e compagni della base, sai, noi abbiamo anche un collegio elettorale, quelli che fanno politica facendo i blogger poi hanno anche il loro collegio fatto di comuni, circoli, province, insomma cose così, non lo dico sorridendo, ma sembrava quasi che fossimo virtuali pure noi in certe dichiarazioni dei giorni scorsi. Per cui ti dicevo, non c'è solo quello, e sicuramente però noi abbiamo sul web proprio i temi che Diamanti richiamava e forse i protagonisti che, a cui Diamanti pensava, le persone che vivono con una certa radicalità in prima persona alcune questioni e non si trovano rappresentati. Questa vicenda del testamento biologico è surreale. Oggi, notizia proprio di qualche ora fa, si sono chiusi in una stanza Dorina Bianchi e Ignazio Marino. Francamente sono un po' pochi, ecco, cioè, visto che si tratta di una, della libertà di coscienza, come dice qualcuno, vorremmo poterne parlare in un consesso più ampio. Ovviamente detto adesso è impossibile, ma se l'avessimo fatto un anno fa, quando eravamo pronti, addirittura l'avevamo scritto nel programma elettorale, per la verità, che noi saremmo stati favorevoli al testamento biologico, ma fa niente. Queste sono, no, nel programma elettorale si scrivono cose che poi non succedono quasi mai. Finisco dicendo, la parte di Diamanti aveva questo passaggio molto interessante sul fatto di essere ex, no? Di essere ancorati a, giustamente, a valori o a storie personali o collettive, ma anche di subire un po' questo retaggio, quasi fosse un'eredità negativa, di sentirsi troppo legati al passato. Io spesso scherzo perché ho un pessimo rapporto con le mie ex, quindi quando mi dicono sei un ex di qualcosa mi viene subito paura, però davvero forse anche questo è un po' il segnale. Chi va sul web o chi frequenta la politica in questo modo ha bisogno di risposte che riguardano l'oggi e magari il futuro, una politica che guardi un po' più in là, perché lo fa appunto come opinionista improprio, comunque come attore politico, anche se è semplicemente un cittadino. Questo noi dobbiamo ricordarlo sempre, ci vuole un po' di rispetto. Poi se c'è anche il coraggio, addirittura riformeremo il PD, insomma, o le parti politiche che rappresentiamo.
Giuseppe, parlando di politiche internet, oggigiorno è quasi impossibile non toccare l'argomento Facebook, e per una curiosa coincidenza, proprio se la persona giusta, perché è in uscita, o è già uscito anzi, per Baldini e Castoldi, un tuo libro con Mattia Carzaniga che si intitola L'amore ai tempi di Facebook. Ma parlate anche di politica?
Parliamo di politica, arrivandoci però attraverso l'uso più sostanziale che si fa di Facebook, che è appunto quello di costruire relazioni, che è un po' il tema, se vogliamo, politico immediatamente, però insomma un tema rispetto al quale le relazioni politiche si inseriscono in un insieme più ampio. C'è molto flirt, c'è molta nostalgia, c'è molto narcisismo, c'è molta ironia, che è la cosa che mi piace di più di Facebook. C'è l'idea di non essere soli, o comunque di sentirsi tali, e quindi di cercare una via di uscita da questa solitudine, per tanti motivi o per cercando cose diverse, perché poi ognuno la interpreta questo social network come crede. La politica però anche in questo caso, insomma, deve interrogarsi. Noi vediamo molti politici su Facebook che sono imbranati come nella realtà, vediamo qualcuno che è più furbo ma magari non è molto credibile. Insomma, l'esempio è il solito Obama, che non ne possiamo già più di incensare, insomma, però è davvero stato l'unico che è riuscito poi a fare l'operazione più complicata, che è un po' il messaggio poi che voglio consegnare anche a chi ci ascolta: portare fuori dal web le cose, cioè fare in modo che una mobilitazione che è virtuale possa diventare un'occasione di un confronto nella società, di mobilitazione, e anche un modo per magari passare dal web al circolo, per rimanere nella metafora utilizzata finora, e magari dal circolo al web. Io ho avuto la fortuna di conoscere te e tante altre persone attraverso questo strumento, soprattutto perché prima che qualche giornale parlasse di noi, tutti questi blogger se ne stavano nel loro studio, nella loro attività, nel loro mondo. Però già da tempo ci si vede, le amicizie politiche più interessanti degli ultimi anni per me sono nate attraverso prima la rete, ora Facebook, dove le persone ti scrivono sapendo magari che hai anche altro da fare, chiedendoti una cosa personale o invece più politica, più generale, e però cercando quella relazione da cui tutta questa storia di, anche del social network e forse anche della politica parte.
Chi è il politico italiano che ha usato meglio Facebook finora?
Ma guarda, purtroppo la cosa è un po' curiosa, perché Walter Veltroni ha curato l'introduzione del nostro libro e quindi non è riuscito ad arrivare da segretario alla sua uscita in libreria. Lo dico sorridendo perché Walter ha scritto una bella introduzione. Devo dire che lui è stato quello che culturalmente ha sempre capito un po' prima le cose da questo punto di vista, che ha cercato anche di spiegare come il mondo democratico, la parte di sinistra o di centrosinistra, potesse organizzarsi rispetto a questi strumenti. Pensiamo anche ai tentativi, per ora non perfetti ma sicuramente migliorabili, di UDEM o di altre forme di comunicazione in rete. Insomma, il tentativo c'è.
Senti, il centrodestra?
Il centrodestra, guarda, ha tanti leader molecolari, molti gli esponenti locali di centrodestra, soprattutto i signori delle preferenze, hanno capito che Facebook può servire ottimamente anche per quello. Non vedo un grande protagonismo, c'è molta Lega, io sono milanese, monzese, insomma, frequento il nord e devo dire che i leghisti sono tanti, ci sono soprattutto i giovani padani che scorrazzano, in generale, insomma, è uno strumento universale e possono utilizzarlo tutti. Non c'è però, non vedo una figura che spicchi, soprattutto per la riflessione che ci sta intorno, che almeno Veltroni aveva provato. Mi auguro che però, insomma, ci sia una sfida per migliorarsi da parte di entrambi gli schieramenti anche su Facebook, insomma, senza poi fare l'errore però di mischiare le cose, di non utilizzare uno strumento che è molto laico per fare campagne troppo militanti, perché così non funzionano.
Grazie Giuseppe Civati, l'appuntamento con Quinta di Copertina per la prossima settimana.